Capitolo 11. Alla fermata di Padova tutto era proceduto rapidamente. Il corpo dello sconosciuto, trasportato a braccia dal vagone sulla banchina, era stato messo in barella e spedito all'ospedale. Cruni aveva avuto l'ordine da De Vincenzi di accompagnarlo. «Non lasciarlo un minuto, e appena sarà in grado di parlare, interrogalo, ma con dolcezza e senza spaventarlo». Cerca di sapere anzitutto chi sia e chi lo abbia ridotto in quello stato, seppure lui ha avuto coscienza di quanto gli stavano preparando, del che dubito. Da Venezia ti chiamerò io al telefono e mi riferirai. Il commissario aveva la sua convinzione. In terra, nel lavabo, aveva trovato una sigaretta appena cominciata, che si era affrettato ad avvolgere in un pezzo di giornale e che aveva messo assieme a quella offertagli da May Bigland. Forse era stata la sigaretta a procurare l'avvelenamento dell'uomo. In tal caso era spiegato il fatto che lo si fosse trovato solo nel lavabo e con la porta chiusa internamente. Mentre Cruni provvedeva al trasporto dello sconosciuto, De Vincenzi, precipitatosi a terra appena il treno era entrato sotto la tettoia della stazione, aveva fatto stendere un cordone di militi di controvia, perché nessuno potesse abbandonare il convoglio senza essere veduto. E lui s'era messo al passaggio dei viaggiatori che scendevano e che altri militi e gli agenti della coda del treno incanalavano in un'unica direzione. Certo, l'uomo ragno, con quelle doti acrobatiche che lo distinguevano, poteva benissimo essersi dileguato lungo il percorso, anche quando il direttissimo correva. Ma De Vincenzi era convinto che egli non avrebbe abbandonato May Bigland. Dopo essersi ostensibilmente riunito a lei, facendola viaggiare sul suo stesso treno. E non avrebbe osato farle correre un sicuro rischio di morte con un salto pazzesco. La sua supposizione, infatti, risultò subito esatta. Partito il treno da Padova, il commissario, dopo aver affidato le valigie dello sconosciuto all'agente di servizio, si mise a percorrere lentamente le carrozze. Nello scompartimento di May Bigland trovò la ragazza e John Vehrehan. L'uomo ragno conservava sempre il suo nuovo aspetto, quello assunto quando aveva deciso di partire, scoprendosi completamente ed affettando la maggior sicurezza. Monocolo all'orbita, sorriso sarcastico sulle labbra, accolse De Vincenzi con un leggero segno del capo di saluto. «Ho occupato il vostro posto, ma la signorina era sola e mi sono permesso di tenerle compagnia. Adesso lascio a voi tale compito». Si alzò, rigido, correttissimo, perfettamente padrone di sé e della situazione. De Vincenzi gli chiudeva il passo, ritto sulla porta, e non si mosse. «Sedetevi, Vehrehan. Credo sia utile parlare seriamente, prima di ritrovarci domani tutti assieme sull'Augustus». Vehrehan accentuò il sorriso di sarcasmo e sedette. De Vincenzi avanzò, chiuse la porta, tirò le tendine. «Scusatemi», disse, passando davanti a May Bigland, e andò a sederlesi accanto, di fronte all'uomo. Sapeva che quel primo incrocio di ferro col suo più pericoloso antagonista sarebbe stato forse decisivo per l'avvenire e voleva condurre lo scontro con eleganza. La ragazza appariva mortalmente pallida, le labbra rosse e gli occhi bistrati erano le uniche macchie di colore che ravvivassero quel pallore esangue. De Vincenzi s'era adagiato sul sedile e sembrava perfettamente calmo, quasi fosse soddisfatto di potersi riposare dopo una fatica, e aveva l'aria di trovarsi in ottima compagnia. La pausa di silenzio che fece fu lunga. John Vehrehan attendeva, sorridendo sempre. Si incastonò il monocolo, trasse il portasigarette d'oro e scelse con cura una sigaretta. Gli occhi della ragazza fissavano i suoi movimenti ed ella non poté trattenere un fremito quando lo vide mettersi la sigaretta fra le labbra. De Vincenzi le si volse e le sorrise. «Non abbiate alcun timore, Miss Bigland. Mister Vehrehan sa perfettamente che io non fumo e che non mi farò trovar chiuso in un lavabo, con qualche grammo di veleno nel sangue, assorbito attraverso i polmoni». Si sentì lo scatto secco del portasigarette chiuso di colpo, ma l'uomo sorrideva sempre e mandava lente volute di fumo verso la lampada, in alto. Poi corrugò le sopracciglia. «Avete detto di voler parlare seriamente, commissario?» «Io vi ascolto e Miss Bigland può dormire, se vuole. Sono certo che le cose che state per dire non la riguardano». Credete? Fece soavemente De Vincenzi. È un invito o una preghiera la vostra? Vogliamo sbarazzare il terreno prima di cominciare? Guadagneremmo tempo. De Vincenzi consultò l'orologio. Una ventina di minuti basteranno. Avremo finito prima di Venezia. Ma che cosa intendete per sbarazzare il terreno? Ieri sera, pressappoco a quest'ora, un individuo qualsiasi, se lo chiamassimo col suo nome dal momento che vogliamo precisare? A vostro piacere. Osman Mascali, dunque. Noto che conoscete il nome autentico di quell'individuo. Conosco molte altre cose e voi lo sapete. Non è per giocare a nasconderci che stiamo parlando. Dunque, Osman Mascali ieri sera credette conveniente farsi uccidere in una camera dello Specchio d'Oro. In quell'albergo c'ero io e c'era Miss Bigland. Intendo dire, per essere preciso, come ricostruzione, Virginia Olcombi. Ebbene, commissario, se vi affermo che né io né Miss Bigland abbiamo ucciso quell'uomo, mi credete? Ma certo, si affrettò ad acconsentire De Vincenzi, né voi né Miss Bigland potete aver aperto il ventre di quell'uomo. Non avreste mai commesso un atto tanto selvaggiamente inutile, voi due. Il volto di Vehrehan si contrasse e le mani di May strinsero convulsamente la stoffa dell'abito sulle ginocchia. Volete insinuare? Nulla. Neppure che potreste essere stato voi ad uccidere Osman Mascali con un colpo di rivoltella alla nuca. E lo sventramento? Chiese con sarcasmo l'altro. Quello no. Qualche altro, semmai, dopo di voi, ha voluto aggiungere una pennellata macabra al quadro. Se avete le prove di quanto affermate, perché non mi arrestate? Prove? Neppure una. Ma per parlare seriamente, convincetevi anche di questo. Se anche avessi le prove, non vi arresterei, o perlomeno non vi arresterei ancora. Ah! Tacque qualche istante, assorto, poi mormorò. È un gioco assai più pericoloso di quel che possiate immaginare. Dal momento che non immagino nulla, che cosa può importarmi? Vehrehan stava per replicare a lui, lo fermò con un gesto. Continuo io, altrimenti davvero il tempo non basta. Il treno rallentava. Fra poco si sarebbe fermato a Mestre. May aveva gli sguardi fissi su John Vehrehan e a tratti le passavano nelle pupille bagliori di spavento e luci di supplica. Ma l'uomo ostentava di ignorarla. Aveva smesso di fumare e s'era gettato all'indietro sul sedile, col capo un poco rovesciato. Faceva filtrare lo sguardo attraverso le palpebre semichiuse e sulle labbra gli aleggiava quel suo sorriso sarcastico, che era quasi una smorfia. La smorfia macabra dell'uomo ragno in maglia gialla e cranio d'avorio. «C'è un morto a Milano e un moribondo lo abbiamo lasciato poco fa a Padova». Nessuno dei due diede segno alcuno di sorpresa, sapevano perfettamente quel che era accaduto. Dicendo moribondo, molto probabilmente esagero. Quell'uomo se la caverà e potrà parlare. Molte cose allora si chiariranno. Le mani di Miss Bigland fremettero. Vehrehan non si mosse. Ma non è questo che conta, o perlomeno, non è questo che potrà mutare il corso di quel che si prepara. Forse sì. Ammettiamolo. Ma l'uomo è nelle nostre mani. Non credete che sia una carta di più a mio vantaggio? Difficile da giocare. Lo vedremo. Ascoltatemi bene, John Vehrehan. Io non vi offro un patto. Potrei accettarlo? No, non lo accettereste. Provate lo stesso. Io potrei benissimo aiutarvi a ritrovare certi fogliettini pieni di cifre. De Vincenzi dovette dominarsi per non trasalire visibilmente. Fu con voce pacata che chiese ironicamente: «Credete che abbiano un grande interesse quelle cifre? Telefonate all'inferno e Osman Mascali ve ne dirà qualcosa». Il commissario sorrise con indulgenza. «Cattivo metodo che non mi sarei aspettato di vedere applicato da voi. Non bisogna mai disestimare l'intelligenza dei propri avversari. Non è stato soltanto per quei fogliettini che hanno aperto il ventre all'egiziano. E io lo so». «E per che cosa, allora? Volevano togliergli un tubetto di sapone per la barba? E se avessero voluto impedirgli di far colare 7 candele di cera?» Il ghigno di Vehrehan si accentuò. Seguì un silenzio. La voce della donna soffiò improvvisa, ardente, piena di passione. Parlava in inglese e si era protesa verso l'uomo ragno, mettendogli una mano convulsa sul ginocchio. «John, il candelabro! Ho paura, ho paura!» John prese la mano della ragazza e la tolse dal ginocchio, allontanandola. «Potreste pungervi, Miss Bigland, con le mie ossa!» May si ritrasse sul sedile, abbandonandosi nell'angolo. «Non capisco quel che vogliate dire, commissario. 7 candele di cera sono troppe in una camera e troppo poche!» Si batté una mano sul ginocchio. «Sì, per Giove! Sono proprio quante ne occorrono attorno a un cataletto, una alla testa e 3 per parte, ma ne manca poi sempre una ai piedi. Quanti cadaveri hanno da illuminare quelle candele?» La ragazza nel suo angolo mandò un gemito. Verena si scosse e subito si irrigidì. «Commissario, il gioco è più pericoloso di quello che credete. Ve l'ho detto, io non ho nulla contro di voi e gli italiani, anzi, mi sono simpatici. Date retta a me. Occupatevi di trovare l'assassino di Osman Mascali. Potete farlo, forse lo avete già nelle vostre mani. In quanto ai foglietti con le cifre, ebbene, ve l'ho detto, ci si può accordare perché io vi aiuti. Ho sempre detestato le cifre io. Ma abbandonate tutto il resto, finché siete in tempo. Non cacciatevi in un'avventura senza uscita per voi». «Vi ringrazio del consiglio, John Verean», disse De Vincenzi con voce fredda e si volse alla donna. «Miss Bigland, ci ritroveremo domani sull'Augustus». L'uomo scrollò le spalle. «Peggio per voi». De Vincenzi si alzò. Il treno aveva lasciato Mestre e correva sul ponte. Il mare era pieno di luci, si vedeva il cerchio luminoso di Venezia, bella come una gemma in mezzo all'oscurità profonda del cielo e dell'acqua. Ritto, davanti al finestrino, egli rimase qualche istante immobile a contemplare quello spettacolo di sogno. A malincuore si strappò da lì, si volse, passò fra le ginocchia dei due seduti, fece scorrere la porta, uscì sul corridoio. Dovette lavorare nel corridoio ad aprirsi il cammino, che tutti i viaggiatori erano fuori dagli scompartimenti a guardare lo spettacolo della laguna, coi loro bagagli tra i piedi per essere pronti alla discesa. «Permettete, signor commissario?» Era il giovanotto che aveva dato l'allarme. Tutto sorridente e invitante, gli presentava aperta un'enorme scatola di sigari. De Vincenzi rifiutò col gesto e sorrise perché lo colpì la stranezza di quel rifiuto. Fatto già 2 volte, da che aveva lasciato Milano. Tutti gli offrivano da fumare e qualcuno col cristiano proposito di toglierselo dai piedi. Questo qui però era innocente come l'acqua. Tutto fiero per aver cooperato alla scoperta di un delitto. Benediceva in cuor suo il caso che lo aveva fatto viaggiare assieme a qualcuno di cui si voleva la morte. Ormai il treno era uscito dal ponte, si vedevano le prime case della città. De Vincenzi fece uscire nel corridoio la gente con le valigie. «Aspettami davanti all'ufficio di polizia della stazione». Mise la mano sulla spalla del giovanotto e lo fece sedere, gli sedette di fronte e lo fissò. «Sentite, amico, tra pochi minuti il treno si fermerà e io non ho neppure un secondo da perdere. Adesso vi farò poche domande. Rispondetemi con la maggior brevità possibile. Prima domanda. L'uomo che viaggiava con voi, quando è uscito dallo scompartimento, prima di Verona, lo ha fatto di sua volontà o perché chiamato da qualcuno o perché aveva veduto qualcuno passare nel corridoio?» Il giovanotto, preso a quel modo, s'era fatto tutto rosso. Girava gli occhi disperatamente, corrugava la fronte e stringeva le labbra. «Non so, non mi pare». «Che cosa stava facendo prima di alzarsi per uscire?» «Nulla. Teneva lo sguardo fisso verso il corridoio. Per tutto il viaggio non ha fatto che guardare la porta». «Ho capito. Si è mai alzato per aprire le valigie? Ne aveva 2, vero? Quelle 2 che ha portato via il mio agente». «Come 2?» Adesso la sua agitazione sarà fatta davvero impressionante. «Ma sì, non ha veduto? 2 valigie di cuoio nero piuttosto piccole». «Ma ne aveva anche un'altra, una strana valigia bislunga, panciuta, come quelle che servono per portare i violini o le trombe». «Dove l'aveva?» «Ma lì, sul sedile dove adesso state seduto voi, e ci teneva sempre una mano sopra». «Quando è uscito l'ha lasciata sul sedile?» Sì, certo. Io l'ho osservata tutto il tempo che sono rimasto solo e mi sono chiesto che cosa mai potesse contenere. Uno strano strumento a ogni modo. E quando voi siete tornato qui dentro, dopo essere stato via per più di mezz'ora davanti alla porta del lavabo e dopo aver chiamato il ferroviere, quella valigia c'era ancora? No, perbacco, adesso mi ci fate pensare, non c'era più. Sta bene, grazie, null'altro. Appena il treno fu quasi fermo, balzò a terra e si lanciò come un bolide dentro l'ufficio di polizia di Stato. Sono il commissario De Vincenzi di Milano. Non posso darti spiegazioni, ma la cosa è gravissima. Fa circondare il direttissimo che entra adesso in stazione e fa perquisire i bagagli di tutti i viaggiatori. Il commissario di servizio lo guardò con gli occhi spalancati, come se avesse un matto davanti a sé. Ma assumo io la responsabilità, e gettò la sua tessera sul tavolo. Ma fa presto, per l'amor del cielo. Ti spiegherò dopo. Se un solo viaggiatore riesce a uscire e se porta con sé quel che cerco, può darsi che ancora una mezza dozzina di persone ci rimettano la pelle. Fa presto, ti scongiuro. Prega l'ufficiale della milizia di gettare tutti i suoi militi attorno al treno e alle uscite. Bada che se qualcuno deve saltare, sarai tu. Mi devi dare l'ordine scritto e firmato. Dopo ti darò tutto quello che vuoi, ma adesso muoviti. I primi viaggiatori stavano già sulla banchina, i facchini mettevano i bagagli sui carrelli, il treno si vuotava. Fu un momento di panico. Si videro militi e agenti in borghese lanciarsi verso le uscite, correre alla testa del treno, saltare i binari. Il capostazione, non sapendo ancora di che cosa si trattasse, gridava come un ossesso, temendo un incendio. De Vincenzi e il commissario di Venezia si erano messi all'uscita principale. «Ma si debbono perquisire proprio tutti i bagagli?» La voce del pover'uomo s'era fatta pietosa, non gli era mai capitata una cosa simile. E quel matto che gli arrivava tra capo e collo a luna di notte? «Lascia fare a me, basterà un'occhiata. So di che si tratta». Alle 2, circa 2/3 dei viaggiatori avevano passato la visita ai bagagli e avevano potuto andarsene. Gli altri protestavano e strepitavano. De Vincenzi rimaneva impassibile. Era un tentativo disperato il suo, ma aveva dovuto farlo. Se avesse potuto interrogare quel giovanotto appena scoperto il tentato assassinio, forse avrebbe ritrovato la valigia. Ma adesso? A Padova non avevano potuto farla scendere, però. Che l'avessero gettata dal treno in corsa, per poi tornare indietro a prenderla, era possibile, ma non probabile. Se davvero quella valigia di forma strana conteneva quel che lui aveva subito supposto, il rischio di abbandonarla così ai piedi di una scarpata o in mezzo a un campo era troppo grosso. E poi non si getta una valigia, per poco voluminosa che sia, da un finestrino, senza temere che qualcuno sul treno se ne accorga e dia l'allarme. No, no. Perduta la speranza di trovarla lì, nel bagaglio di qualcuno di coloro che stavano per uscire, non c'era da pensare che a Mestre. Alla fermata di Mestre chissà quanta gente era discesa. E in tal caso non gli rimaneva che affrontare tutti i pericoli del giuoco, come lo aveva chiamato Verean. Mentre pensava a lui, se lo vide comparire davanti, calmissimo, con quel suo sempiterno sorriso sarcastico, al fianco di May Bagland e seguito da un facchino carico delle sue due enormi valigie nere e di quelle nuove di zecca della ragazza. Fece un segno di saluto col capo al commissario e fu lui stesso che si affrettò ad aprire le valigie e rovesciarne il contenuto sul banco della dogana. «Nulla!» esclamò alla fine e prese a riporre abiti, biancheria e libri con lentezza esasperante. May Bigland era sempre pallidissima. Gli occhi le brillavano febbrili. Qualcosa doveva esserle accaduto, che le aveva tolto la forza e quella sua calcolata freddezza di lottatrice pericolosa, pronta a tutti gli inganni, adusata a ogni menzogna, come a ogni sotterfugio. Adesso aveva lo sguardo di bestia inseguita. Quando Verean ebbe richiuso le valigie, fissò De Vincenzi. «Possiamo andare?» Il commissario assentì col capo. «Ricordatevi del mio consiglio», disse in inglese, mentre indicava le valigie chiuse al facchino, e si avviò verso l'androne di uscita, seguito da Miss Bigland. «Falli filare da un agente», sussurrò De Vincenzi al collega, «che mi sappia dire dove vanno». Il commissario stava per dar l'ordine, quando l'uomo ragno tornò indietro. Ho dimenticato di dirvi, commissario, che Miss May e io scendiamo all'Hotel Danieli. Inutile farci seguire per accertarvene. E se ne andò col suo sorriso.